Fantino. Belisario. Benassi.
Presente.
Caccamo. Carlone. Carrus. Cerconi. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Lancia. Lanotte. Lelli. Lenci. Lozzi. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino.
Presente.
Villa. Vitrotti.
Venti più la presidente.
Quindi. Assenti sono 4 consiglieri, di cui uno giustificato.
Allora, presenti 20 consiglieri più la presidente, assente 4 consiglieri, di cui uno giustificato. Quindi abbiamo il numero legale per poter aprire la seduta. Nomino quale scrutatore della seduta i consiglieri Caccamo, Cofano, Lozzi. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi dall'aula, sono previa comunicazione alla presidenza. E comunico che Lello sta facendo le copie della delibera sul bilancio, quindi lo sta facendo adesso, quindi saranno subito disponibili per tutti i consiglieri. E comunico anche che consigliere Coia, ai sensi del regolamento, ha chiesto di poter intervenire durante la discussione per mezz'ora. Comunico anche che è stato presentato un emendamento modificativo, facciamo anche di questo le copie e verrà messo a conoscenza di tutti i consiglieri, e due ordini, allora. Allora, scusate.
Abbiamo due ordini del giorno. Uno,
allora, un emendamento
e due
ordini del giorno. Ora questi saranno, ripeto, fotocopiati e messi a disposizione del Consiglio. Scusate. Siamo?
Sì.
Allora. Possiamo iniziare il consiglio, ripeto, entro un minuto, due minuti arriveranno le copie della delibera. Prego l'assessore Gian Siracusa di aprire la discussione, prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Siamo al termine di un percorso amministrativo molto complicato, conclusosi con la fine anticipata dell'amministrazione eletta nel 2013, e a tutti noi sono note le difficoltà che ci siamo trovati davanti. E oggi affrontiamo una discussione sul previsionale 2016 con la consapevolezza che soltanto con la nuova amministrazione che uscirà dalle elezioni di primavera si potrà di nuovo parlare di bilancio politico, fatto di scelte strategiche, di politiche sistemiche in grado di destinare i fondi a disposizione, anche se pochi, secondo criteri non indifferenti, ma per l'appunto politici. Come ci siamo più volte detti in questi quasi 3 anni, la gestione delle risorse dell'amministrazione Alemanno è stata disastrosa. Lo spostamento del debito storico alla gestione commissariale, che è avvenuto nel 2008, non ha impedito al sindaco Alemanno di generare un nuovo buco di 800 milioni di euro, con le cui conseguenze i cittadini hanno pagato a caro prezzo e continuano a pagare. Con gran fatica, durante l'amministrazione di centrosinistra, i conti del comune sono tornati sotto controllo, e questa è una grande vittoria che comunque dobbiamo riconoscere. Il prezzo di tutto questo è stato elevatissimo, come sappiamo 550 milioni in 3 anni necessari al piano di rientro, ben 180 milioni soltanto per il 2016. Oltre a questo, una generale necessità di razionalizzare le spese e di garantire che le previsioni di entrata siano effettivamente corrispondenti con quanto poi accertato ed incassato. Come ultimo elemento, che non è certo marginale, le nuove regole contabili che abbiamo iniziato a vedere nel 2015, l'armonizzazione, il pareggio di bilancio, la corrispondenza di entrate e uscite, le giuste esigenze di un bilancio sempre più rispondente ai numeri reali non è però un passaggio indolore. E questo credo che emerge chiaramente dalla lettura dei numeri del Comune di Roma. Per quanto riguarda appunto il bilancio generale, sul titolo primo e quindi sulla spesa corrente, siamo passati da poco più di 6 miliardi del 2015 ai 4 miliardi e 800 milioni del 2016. Sul titolo secondo, quindi sul piano investimenti, sul conto capitale, nel 2016 avevamo 1,5 miliardi, 1,515 miliardi, oggi parliamo di poco più di 1 miliardo. Nonostante dunque una situazione complessivamente difficile, abbiamo visto come nelle delibere propedeutiche al bilancio che abbiamo votato, che sono state votate una settimana fa, la gestione commissariale ha deciso comunque di non aumentare tariffe e aliquote, che sono rimaste invariate rispetto allo scorso bilancio. Andiamo nel dettaglio del progetto di bilancio 2016-2018 relativo al municipio Roma 7. Tenendo conto, questo insomma ce lo dobbiamo avere sempre in mente, che si tratta di un bilancio commissariale, tecnicistico quindi, nella cui formulazione è mancato un passaggio importantissimo, che è quello del confronto politico, che avrebbe permesso un'allocazione diversa e un'allocazione più politica delle risorse. Per quanto riguarda il nostro bilancio è necessaria appunto una lettura approfondita e trasversale del bilancio del municipio, perché i numeri che oggi ci troviamo di fronte li dobbiamo leggere e confrontare anche alla luce delle regole contabili di cui abbiamo parlato, che determinano al di là dei numeri l'effettiva erogazione del servizio e purtroppo una contrazione dell'erogazione dei servizi. Per quello che riguarda il titolo primo, il progetto di bilancio 2016 ammonta a 20.847.691 euro, a fronte di un impegnato 2015 di 19.479.489 euro, quindi più o meno con un incremento delle risorse a disposizione di circa 1 milione di euro, che corrisponde grosso modo al 4% in più. Questi dati generali, inseriti all'interno del quadro finanziario complessivo del Comune di Roma, rappresentano un elemento positivo, perché insomma, a fronte della necessità di rientrare di 180 milioni sul pareggio di bilancio, la spesa corrente a disposizione dei municipi non viene ridotta, ma semmai un po' incrementata. E tuttavia, e questo non possiamo assolutamente negarcelo, questo incremento di risorse non corrisponde ad un incremento dei servizi resi alla città, poiché a questi fondi che troviamo sul progetto di bilancio non si sommano più i 4 milioni e mezzo del fondo pluriennale vincolato che abbiamo potuto utilizzare nel 2015 e che ci hanno permesso di erogare contributi, di garantire servizi e di mantenere strade ed edifici. Il fondo pluriennale vincolato è composto dalle risorse stanziate nell'anno o negli anni precedenti, impegnate e non effettivamente spese nell'annualità di competenza, residui, prestazioni non rese, fondi che l'amministrazione si trascina nell'annualità successiva e che hanno consentito di sopravvivere negli ultimi anni alla mancata approvazione del bilancio a inizio anno, cosa che ci siamo trovati, che abbiamo visto sulla nostra pelle. Ci siamo insediati nel 2013, il primo bilancio è stato approvato soltanto nel mese di dicembre, alla gestione in dodicesimi, prassi ormai, come abbiamo visto, consolidata, che con grande sforzo è stata superata dall'amministrazione appena conclusa. Oltre a questo, una progressiva diminuzione di risorse, ce lo siamo detto più volte in questi 3 anni, con l'accorpamento noi abbiamo perso di fatto il bilancio del municipio più piccolo. Come ci siamo più volte detti, dal 2015 questo trascinamento non è più consentito e ciò che è di competenza è da riferirsi ad un'annualità, va effettivamente speso entro il 31 dicembre e non soltanto impegnato. Ovviamente le esigenze contabili e di riallineamento della gestione delle entrate e delle uscite sono imprescindibili, ma necessitano di un periodo di assestamento prima di raggiungere una nuova normalità contabile. Dunque, dicevamo, rispetto ad un fondo pluriennale vincolato 2015 di 4 milioni e mezzo, nel 2016 lo stesso fondo ammonta a 468 mila euro sul titolo primo. È opportuno evidenziare che le risorse che andavano a riempire il fondo pluriennale vincolato non erano spese nell'anno corrente, non perché non servissero, ma solitamente perché il loro utilizzo era subordinato all'accertamento delle entrate che avveniva a fine anno, la legge Bucalossi, i proventi delle contravvenzioni e delle sanzioni urbanistiche, insomma, dipendevano appunto dall'accertamento delle entrate che solitamente avviene alla fine. Oltre a questo, e in particolare sui lavori pubblici, l'indizione di gare d'appalto a fine anno ha sempre garantito, insomma, in questo regime di precarietà di bilancio con l'approvazione sempre ritardata, ha garantito la manutenzione per tutto l'anno successivo fino all'approvazione appunto del nuovo bilancio. Ricordiamoci che non è sempre stato possibile impegnare sul triennio. Per quanto riguarda il titolo secondo, anche qui lo stesso problema del fondo pluriennale vincolato, che si unisce alla parte di piano investimenti imputabili ai fondi regionali. Di fatto sul fondo pluriennale vincolato abbiamo 728 mila euro, a cui si aggiungono 2 milioni e mezzo sul triennio di fondi regionali sulle scuole del territorio. Nei fatti il piano investimenti è assolutamente insufficiente. Per quanto riguarda il dettaglio delle singole aree, sugli interventi per categorie di disagio sociale, centro di costo IAB, il progetto di bilancio prevede un incremento del 3% rispetto all'impegnato 2015, 8 milioni 784 mila euro, a cui si aggiungono 383 mila euro del fondo pluriennale vincolato. E tuttavia gli uffici hanno rappresentato la necessità di ulteriori stanziamenti aggiuntivi di 200 mila euro per i contributi adulti ed assistenza indiretta. Sugli interventi per minori, la cui cifra è riconfermata rispetto al 2015, quindi più o meno 5 milioni e mezzo, sono necessari 260 mila euro per aumentare le ore di assistenza agli alunni disabili nelle scuole, che avevamo dovuto ridurre per consentire la presa in carico di tutte le richieste, 412 bambini. Sugli interventi degli anziani, la cifra dello scorso anno è stata decurtata del 5%, mentre noi avremmo bisogno in più rispetto al 2015 di 150.000 euro per rispondere alle esigenze di contributi agli anziani e 175.000 euro per coprire l'assistenza domiciliare SAISA. Sì, ma arriva a me.
No, qua arriva così. Scusi un attimo, assessore. No, se qualcuno può chiamare Lello, sta facendo le coppie. Scusate, forse è opportuno chiudere almeno questa porta, quella deve rimanere aperta. Insomma, quella non si può chiudere. Scusate. Su. Come siete delicati, su, tutti a sciare. Scusate. Scusate. Possiamo? Allora, cosa è? Scusate. Prego, assessore. Allora.
Per ciò che riguarda la manutenzione ordinaria scuole, nidi, materne, elementari e medie, si registra complessivamente un decremento delle risorse disponibili di 100.000 euro a fronte di una necessità di 600.000 euro in più. Sulla manutenzione strade registriamo un incremento positivo del 13% delle risorse a disposizione, con un progetto 2016 di quasi 2.200.000 euro. Però per rispondere effettivamente a tutte le necessità di manutenzione strade, gli uffici ritengono sia necessario uno stanziamento aggiuntivo pari al 50% del progetto, quindi 1 milione di euro in più. Su cultura e sport registriamo nessuno stanziamento anche per il triennio 2016-2018, insomma gli uffici indicano almeno 30.000 euro per ognuno dei centri di costo come necessità minima. Per quanto riguarda il verde, registriamo un incremento, seppure di lieve entità, dei fondi a disposizione in applicazione alla delibera di concessione ai municipi delle aree verdi al di sotto dei 5.000 metri quadrati. Oltre alle risorse aggiuntive fin qui rilevate, la gestione commissariale e ragionieristica del bilancio, che insomma, come ho già sottolineato, non ha consentito una distribuzione delle risorse più legata alle politiche di bilancio che alle norme tecniche, ha reso necessaria una rimodulazione a saldi invariati e a parità di servizio erogato. Tale rimodulazione si configura necessaria per rispondere alle urgenze di interventi improcrastinabili e indifferibili, derattizzazioni, demolizioni in danno, manutenzione ordinaria a scuole, contributi anziani, manutenzione ordinaria a mercati e a quelle spese necessarie per il corretto e minimo funzionamento degli uffici. La delibera di bilancio che oggi si sottopone al vaglio del Consiglio contiene quindi la necessità delle risorse aggiuntive e delle rimodulazioni appena indicate. Non sfugge a nessuno di noi la tipicità di questa discussione di bilancio, così come l'anomalia dell'assenza di ogni interlocuzione politica con l'amministrazione centrale in fase di costruzione. Ma nonostante questo, il ruolo del municipio è quello di indirizzare e migliorare, ove possibile, il progetto presentato, rappresentando le reali e realistiche esigenze supplementari che consentirebbero la messa in sicurezza dei servizi e delle manutenzioni, e allo stesso modo di rimodulare a saldi invariati per poter rispondere alle necessità più stringenti e non rinviabili del territorio. Per questo chiediamo il voto favorevole al parere in delibera. Grazie.
Grazie assessore. Allora apriamo la discussione. Io allora richieste di intervento. Consigliere Tutino, prego.
Presidente, non è sul bilancio, se mi dà un minuto per qualcosa che avevo già precisato, per richiedere a noi tutti sul fatto che ci siano. E non può essere diversamente.
Non ho capito, consigliere Tutino.
Arrivo al dunque. I vigili spesso.
Ma c'erano i vigili?
Sì, sì, sì. Debbono presidiare armati perché non possono lasciare l'arma. Debbono presidiare.
Possono anche stare dentro.
Sì, no, so bene questo.
Possono anche stare dentro l'aula, consigliere Tutino.
Finisco. Consigliere, va bene. Davvero in un minuto. Auspico, presidente, che in breve si trovi il modo di far sì che non ci siano agenti armati all'interno di un'istituzione che poi si chiama Sala Allende, finché si chiamerà tale.
Così io abbiamo, ho capito.
Che
scusate, consigliere, cercone, per cortesia.
Perché?
Così dico, ho capito.
Il rispetto. No,
ho capito il suo intervento, no, però i vigili in servizio che hanno in dotazione l'arma non possono lasciarla in qualsiasi modo.
Quello che auspico è che scriviamo come consiglio. Che scriviamo.
Consigliere Tutino, ho capito il suo intervento, le sto rispondendo, che i vigili che sono in servizio e che hanno in dotazione l'arma non possono lasciare l'arma, quindi possono stare in sala consiglio anche con l'arma.
Esattamente, io sto auspicando che troveremo una soluzione rispetto ai turni e che quindi
è un argomento che abbiamo già affrontato con i vigili in qualche altra seduta precedente.
Perché in una istituzione.
Consigliere Tutino, ho capito, andiamo avanti con la discussione adesso.
Istituzione democratica.
Le ho già risposto.
Non ci siano agenti.
Consigliere Tutino, le ho già risposto. Così la cercone che c'è.
Io volevo chiedere se è possibile, visto che non abbiamo avuto prima gli ordini del giorno e quanto ci è messo a disposizione oggi dal Consiglio, se possiamo sospendere 10 minuti.
Gli ordini del giorno si possono presentare in qualsiasi momento della discussione.
Non è una critica.
No, io lo sto prendendo come una critica.
No, per verificare.
No, le sto dicendo
per verificare gli atti, se possiamo sospendere 10 minuti in modo tale da avere una situazione più chiara, perché attualmente io purtroppo, forse mi è sfuggito a me, ma non ho neanche...
Le copie delle delibere sono arrivate, giusto? Nello?
Volevo sapere se è possibile sospendere 10 minuti e permettere a tutti di prenderli.
Allora facciamo così, manteniamo un po' l'ordine per cortesia. Allora, facciamo, siccome le copie della delibera sono arrivate adesso, d'accordo? Allora io sospendo il consiglio 10 minuti per permettere a tutti i consiglieri di prendere visione della delibera e poi ricominciamo col consiglio. Allora, 10 minuti. Intervento, che ripeto, ha chiesto di parlare per poter di per mezz'ora, consigliere Coia.
Allora, buongiorno a tutti, grazie alla Presidente e alla Giunta che ci fanno finalmente l'onore di essere presenti in Consiglio dopo lungo tempo. E quale onore. D'altronde, diciamo, anche nelle commissioni, diciamo, l'abbandono del Consiglio come organo democratico, insomma, si è visto lungo tutto l'arco della consigliatura, e questo ci dispiace. Parliamo ora del bilancio. Si è puntato il dito contro il sindaco Alemanno, per carità, chi può spendere una parola di favore chi può spendere una parola di favore per lui? Non lo so, manifesta incapacità, non lo so qual è l'attenuante, però ha notevoli predecessori. Veltroni, grande comunicatore, grande persona di cultura, ci lascia un debito pauroso in gestione commissariale. Abbiamo un debito che si aggira ora tra i 14 e i 16 miliardi, e non stiamo parlando degli 800 milioni, e Rutelli ha fatto piena continuità con Veltroni, quindi Veltroni, Rutelli, Alemanno, vogliamo arrivare a Marino? Marino ha fatto un buco da 450 milioni, nonostante tutti gli aiuti ricevuti dai suoi, diciamo, compagni di partito, Zingaretti e Renzi, perché i trasferimenti da Regione e Stato hanno attenuato questo buco di bilancio. Quindi questo o quello per me pari sono. Ognuno di questi ha manifestato, nella migliore delle ipotesi, incapacità di gestione, però forse c'era anche altro. Per chi ha esaminato con curiosità i dati e la nota integrativa del commissario, quel commissario che non è che ha fatto un nuovo bilancio, quel commissario ha ereditato il bilancio di Marino e ha fatto dei piccoli ritocchi, dei ritocchi contabili. Allora, dice Tronca, cosa facciamo, come si fa nelle società private? Dobbiamo ridurre le spese, via, sforbiciate percentuali, da 6 miliardi dobbiamo arrivare a 4 miliardi e 8, senza guardare poi nel dettaglio quali servizi si tagliano o meno, si tagliano delle percentuali. Però questo significa nel sociale che da 783 milioni a livello comunale passiamo a 663 milioni, 120 milioni in meno. Ha voglia a chiedere dei ritocchini, insomma, o a muovere cifre a livello municipale. Le entrate anche sono previste in diminuzione, perché la crisi poi non ci permette comunque di muoverci agilmente, le famiglie sono in crisi, non è che possono pagare le tasse, quindi questo aumenta il sommerso. Poi ci sono le diminuzioni derivanti da modifiche alle tasse della IUC, ad esempio. E purtroppo, diciamo, qui ci vuole un esperto di bilancio che abbia il tempo per esaminare questo bilancio. Ci è stato dato 4-5 giorni, perché i 10 giorni poi si traducono sempre in un fine settimana che si perde, per esaminare centinaia di pagine ci sono stati dati 4 giorni. Quello che possiamo evidenziare è che c'è un qualcosa che non torna. A parte cercare di diminuire le spese a fronte di diminuzione di entrate, lo stesso Tronca non ci crede in questa analisi che ha fatto. Lo stesso Tronca dice che ci sono degli elementi di rischio elevati e che se tutti questi si manifestassero non si rientrerebbe nei limiti previsti. È credibile questo bilancio? No, quando uno stesso commissario dice questo, ho i miei dubbi che si riesca a ottenere il risultato desiderato. Quindi segnala incertezza delle stime e rischio di sforamento dei limiti del piano di riequilibrio. A me questo bilancio dà l'impressione che si stia cercando di tenere su tra capacità di indebitamento attuale e cifre, previsioni, come dice lui, perché sono previsioni queste, non suffragate da elementi probatori, cioè si basa sulle spese fatte nel 2015, ma ci sono elementi che comunque sono caratteristici dell'anno e della peculiarità, cioè faccio un esempio banalissimo, insomma, se fino a quest'anno le scuole hanno retto, può darsi che quest'anno tutti i tecnici delle scuole abbiano bisogno di un ritocco per infiltrazioni. Quindi sono elementi, diciamo, come dire, poco prevedibili, a meno che uno non faccia un'analisi approfondita e controlli qual è lo stato manutentivo di strade e edifici scolastici, cosa che assolutamente non è stata fatta. Quindi a pagina 13 della nota mi ha lasciato proprio basito l'espressione che se i rischi si manifestassero per intero le disponibilità sarebbero insufficienti alla copertura. Siamo a rischio fallimento del Comune di Roma. Stiamo pagando il debito commissariale fino al 2048 e stiamo esaurendo i fondi. Se guardate l'anno 2017 e 2018 nelle previsioni di bilancio, i fondi sono ancora minori del 2016, ma notevolmente minori. Altra cosa che fa pensare: le entrate da altre amministrazioni sono previste in aumento. Ora io voglio vedere se, come dice qui, da 1 miliardo e 53 milioni passeremo a 1 miliardo e 395 milioni nel 2016, se mai il Movimento 5 Stelle dovesse vincere Roma, se verrà mantenuta questa cifra di trasferimenti da regioni e Stato.
Stiamo organizzando un complotto, consigliere Coia.
No, queste sono le battute.
Mi permette la battuta?
Sì.
Molto affettuosa anche.
Vogliamo vincere questo complotto, diciamo, noi vogliamo governare, possibilmente dimostrare di voler fare delle cose concrete. Altra cosa che fa pensare sono alcune cose poi contenute nel bilancio. Il turnover del personale. Allora, il turnover del personale, Marino ha messo su un bellissimo discorso volto a ridurre le spese che mi pare, se non sbaglio, era intorno al 33%, un terzo del reintegro del personale. Stranamente, l'anno delle elezioni il turnover del personale è 100%, verranno reintegrati tutti. Per il 2017 e 2018, rullo di tamburi, ritorna al 25%. Accensione prestiti, siamo arrivati a 398 milioni, anche qui ogni tanto un prestito non fa male, perché tanto il Comune di Roma è bello sano, insomma, c'ha una capacità di indebitamento, perché c'è una tabella, quanto ci possiamo indebitare, dice Tronca, c'è una bella tabella nella nota integrativa e dice all'anno quanto ci possiamo indebitare, ma penso che il discorso sia fallimentare, non dobbiamo pensare a quanto ci dobbiamo indebitare ulteriormente, ma dobbiamo pensare a quando risanare sto Comune di Roma. Il discorso è invertire la tendenza. Io non ho visto nessuno che abbia presentato in questi anni dei conti che dicano andiamo in positivo di 70, 80, 100 milioni per cominciare a erodere il debito. No, il pareggio di bilancio è il massimo dell'obiettivo che ci siamo prefissi. Si usa il fondo di crediti di dubbia esigibilità in maniera secondo me contabilmente corretta, ma rischiosa. E cosa dire per concludere? Io non chiedo sempre la mezz'ora, poi non voglio stancare le persone con discorsi vuoti. Nella sintesi, Marino prosegue, diciamo, il danno fatto dai suoi gestioni precedenti: Veltroni, Rutelli, Alemanno, Marino. Giudicate voi chi è il peggiore, sono tutti peggiori per me. Il dato di fatto è che Roma è allo stremo, non ce la fa più. Ci sono asili nido che chiudono, c'è ancora amianto nelle scuole, ci sono voragini e allagamenti, ci sono interventi a gamba tesa nei confronti dei cittadini in varie zone, realizzando opere che non sono per i cittadini, ma sono per i costruttori, a danno dei cittadini, perché se li facessero a vantaggio dei cittadini saremmo tutti contenti. Non c'è sicurezza da sulla parte delle strade, la manutenzione del verde, gli alberi rischiano di cadere addosso e lo fanno ai cittadini, minando della salute. La manutenzione, pensateci voi genitori alle scuole, no? Lo Stato non abbiamo soldi purtroppo, pensateci voi. I soldi però per opere come la vela di Calatrava, la nuvola di Fuxas era importante, è la prima opera. Qualunque di questi consiglieri penso che direbbe: cosa facciamo? Diamo i fondi al sociale o alla nuvola di Fuxas? Diamoli alla nuvola di Fuxas, no? Dove vogliamo arrivare fino a, non lo so, il degrado, l'ho detto l'anno scorso, l'ho detto l'anno precedente, è sempre più avanzato, non so se ce la facciamo a tornare indietro, ogni anno che passa ce ne occorreranno 5 per tornare indietro, si fa molta più fatica a costruire che a distruggere. Io dico che la sinistra ha avuto tante possibilità, la destra ha avuto una possibilità, è l'ora del movimento, dateci la possibilità di cambiare le cose, grazie.
Grazie a lei. Se non ci sono delle richieste di intervento, andiamo oltre. Consigliere Lozzi, prego.
Visto che hanno tutti paura di intervenire, interveniamo noi, apriamo le danze. Allora, ci troviamo al terzo bilancio, mi sembra, in approvazione di questa consigliatura. Ci arrivano le solite 700 pagine a distanza di una settimana dall'approvazione. Bilancio sul quale diamo assolutamente solo un parere consultivo, derivato quindi, bilancio derivato dal Comune di Roma, in perfetto contrasto al tanto auspicato decentramento amministrativo. Quindi noi siamo qui, parliamo, diamo i nostri pareri su qualcosa che con molta probabilità non verrà ascoltata, non era ascoltata quando c'era in piedi l'impianto politico del Comune di Roma, che era assolutamente confacente al quadro politico su Roma, perché era tutta la stessa parte politica che governava. Non ci hanno ascoltato nei precedenti bilanci, figuriamoci se oggi il commissario sta qui ad ascoltare i nostri pareri. E difatti, in maniera molto furba, mi perdoni Presidente, lei quest'anno fa il bilancio partecipato con i cittadini, giustamente, per 3 anni, finché avevamo il potere politico minimo di poter influire sul bilancio, perché magari c'era la stessa squadra partitica e politica che governava sia il municipio che il comune, i cittadini non li abbiamo assolutamente interessati nel bilancio. Guarda caso, a 2 giorni dell'espressione di parere facciamo un'assemblea in Sala Rossa per partecipare con i cittadini. Più che bilancio partecipato è un bilancio annunciato, un bilancio raccontato, dove neanche i consiglieri hanno la possibilità di esprimere il proprio parere. Però siccome l'ha fatto Tronca, è un commissario, magari possiamo far vedere quanto è cattivo questo commissario e quindi magari lavarci un po' le mani dell'ultima gestione di questa consigliatura. Diciamo che è una proposta carente per le necessità del territorio. Io oserei aggiungere, come sempre, in questi ultimi anni non mi sembra che le risorse arrivate in questo municipio siano state sufficienti ad amministrare un territorio così ampio con una popolazione così numerosa. Noi abbiamo la manutenzione ordinaria della scuola carente da ogni punto di vista. Arrivano decine e decine di segnalazioni quasi quotidiane di cittadini che si lamentano delle strutture fatiscenti, delle mense che non funzionano, della muffa, dei bagni che non ci sono, delle case occupate degli ex custodi all'interno delle strutture scolastiche che non solo occupano l'immobile in maniera abusiva, ma si permettono anche di recintare aree del territorio scolastico per metterci il loro barbecue. E non interveniamo, non abbiamo i fondi, non abbiamo i mezzi, non abbiamo mai nulla. Parliamo della manutenzione stradale? È diventato un colabrodo questa città, in particolare il nostro municipio, dal centro alla periferia. Se vogliamo andare in periferia in extragra, noi abbiamo strade che vengono continuamente chiuse perché non c'è manutenzione. Non solo non c'è manutenzione, non si sa neanche di chi è la competenza. Vediamo via Spatola, siamo riusciti a chiudere i due ponticelli di accesso all'unica via di un intero quartiere, ma non sappiamo ad oggi chi deve intervenire. Quindi i cittadini sono prigionieri di una via e noi ancora stiamo qua a rimbalzarci la palla tra Dipartimento, ACEA e Ufficio Tecnico e non riusciamo a risolvere il problema. In più, però, nelle nostre proposte chiediamo di togliere, anche se una cifra irrisoria, dalla manutenzione delle strade private. Che significa manutenzione delle strade private? Il municipio non ha in carico la manutenzione delle strade private, semmai ha in carico la manutenzione di parte di strade private aperte al pubblico transito. E vorrei ricordare che la maggior parte delle strade di questo municipio sono strade private aperte al pubblico transito. E noi non abbiamo mai soldi, fondi, quando abbiamo i fondi non ci abbiamo le ditte e non interveniamo mai. Che facciamo però? C'è una buca e mettiamo a presidiare la buca la polizia locale. La polizia locale, che non ha personale sufficiente per svolgere i compiti principali, noi li mettiamo a presidiare le buche del nostro territorio, gli alberi caduti perché manca anche la manutenzione del verde. E non credo che il piccolo incremento di bilancio sia sufficiente a mantenere il verde che questo municipio ha in carico. Parliamo delle politiche sociali? Leggeri aumenti, leggeri tagli. È dal 2008 che il governo ha tagliato quasi il 70% dei fondi per le politiche sociali, senza dare forme alternative di sostegno sociale, perché uno potrebbe prevedere dei costi minori se tu dai delle proposte differenti di gestione del sociale che abbiamo ora. Se tu tagli e mantieni la stessa gestione, vai semplicemente a discapito dei cittadini. E questa è la nostra situazione della manutenzione del verde. Ho già parlato e quindi queste cifre stanziate sembrano un'elemosina fatta al nostro municipio, punto, al nostro municipio come a tutti gli altri. Dopodiché parliamo del debito, abbiamo detto che questo criminale di Alemanno ha creato 800 milioni di debito. Al 2008 il debito di questa città era di 16 miliardi, Alemanno in perfetto sostegno con il nostro governo nazionale ha pensato di mettere nella gestione commissariale questi 16 miliardi di debito che attraverso l'accensione di mutui paghiamo noi cittadini romani e tutti i cittadini italiani. Quindi con la maggiore, con la più alta addizionale IRPEF di tutti i comuni italiani, noi con l'addizionale IRPEF più alta di tutti i comuni italiani, invece di finanziare i servizi al cittadino, stiamo praticamente cercando di risolvere il problema del debito, che non solo era di 16 miliardi nel 2008, ma poi Alemanno anche ci ha messo il suo, perché durante la sua consigliatura si è accorto di debiti che non erano stati rilevati prima, che erano comunque risalenti prima del 2008, e quindi ha detto: che facciamo? Mettiamoci anche quelli. Quindi stiamo a 16-17 miliardi su un bilancio di Roma che costa di 5-6 miliardi, quindi il debito è abnorme rispetto al bilancio di gestione. Quindi la colpa è di tutti, non ci dobbiamo nascondere dietro a un dito. La mala politica ha gestito questa città da anni in modo sbagliato, perché se siamo ridotti come siamo ridotti oggi non può essere il problema di una consigliatura precedente. Sono anni di consigliatura sbagliata, dove le connivenze tra politica e criminalità, corruzione ha teso le loro tele nei nostri uffici amministrativi. È la politica marcia, è l'amministrazione marcia. Noi abbiamo un apparato burocratico dove non si riesce a capire chi deve fare cosa. In una semplice struttura che potrebbe essere la manutenzione del verde di una villa, abbiamo uno spicchietto che lo deve fare il servizio dei giardini, uno spicchietto che lo deve fare l'AMA, un altro che se ne deve occupare l'ufficio tecnico, poi di qua ci sta il centro anziani e c'è il sociale. E alla fine non facciamo mai nulla. perché continuiamo a rimpallarci le palle da un ufficio all'altro. Quindi un commissario, oltre a fare un bilancio che è inadeguato alle esigenze di una città, avrebbe dovuto continuare quel lavoro iniziato da Mafia Capitale e ripulire le strutture di questa città, prevedere uno snellimento della burocrazia che sta facendo affondare questo comune. In più, siccome siamo sotto elezioni, logicamente il nostro capo del governo, il grande Renzi, che fa? Fa un accordo in maniera riservata con uno dei candidati sindaci, in cui impegna il governo ad accollarsi, prende l'impegno del governo di accollarsi il debito di 13 miliardi, di sbloccare l'ultimo finanziamento per il prolungamento della linea, di prorogare il piano di sicurezza previsto per il Giubileo. Quindi il nostro capo del governo che fa? Ha la possibilità di salvare Roma dalla crisi in cui versa, perché lo dice lui, perché se fa queste promesse significa che ce l'ha la possibilità, se no è un folle, però poi utilizza questo strumento come ricatto elettorale. Questa è la situazione in cui versa questa nazione, e noi, che siamo l'ultimo ente locale di questa burocrazia sconvolgente, che abbiamo solo un semplice parere consultivo e siamo lì a mercanteggiare su un euro in più, un euro in meno da mettere per coprire una buca, un piccolo servizio, e siamo con l'acqua alla gola, secondo me dovremmo fare un'unica cosa. In un ultimo sussulto di dignità dovremmo respingere al mittente questo bilancio, che rappresenta l'ennesima umiliazione di questa città e dei suoi cittadini. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Carus. Consigliere Tutino. Consigliere Lozzi. Consigliere Tutino, prego.
Grazie Presidente. Vorrei ragionare sul quadro in cui, entro il quale nasce questo bilancio, che è un quadro che ha due aspetti, un quadro di malcostume nazionale e locale e un quadro di, diciamo così, ricatto internazionale nei confronti del nostro paese. Da una parte c'è il diktat del pareggio del bilancio e del fiscal compact, che autoimposto in Costituzione da una costruzione partitica sadomasochista che ha scelto questo per se stessa e per il Paese, dall'altra c'è il malcostume che ha governato Roma non durante la consiliatura Alemanno, ma a partire dal mio compagno radicale Rutelli, per arrivare al nostro compagno Veltroni, per arrivare al vostro compagno, diciamo così, Alemanno, e che vorrebbe perpetuarsi, diciamo, con il nostro compagno radicale e democratico Giachetti. E questo malcostume ha fatto sì che la città e la cosa pubblica fossero fatte a pezzi a vantaggio dei potentati locali e delle clientele destinate a nutrire le preferenze elettorali. I risultati del crollo di questo sistema sono stati visibili in questi giorni, anche attraverso la tristezza delle elezioni primarie che abbiamo vissuto a livello di una parte politica, ma a livello anche dell'altra, stessa cosa, cioè, tanto vale per Bertolaso, tanto vale per Giachetti, per il mio compagno Giachetti, tanto vale per tutti gli altri candidati. Quindi abbiamo un quadro internazionale di ricatto finanziario che abbiamo ormai interiorizzato e che diamo per scontato. Abbiamo un quadro nazionale e locale di corruttela e di dipendenze clientelari. In questo quadro si è inserito il a volte goffamente, a volte in maniera più decisa, il sindaco legittimamente eletto Ignazio Marino, e tutte le spese che giustamente sono state rilevate fin qui, i debiti commissariali, abbiamo dimenticato tra tutte le spese ingenti che insomma c'è stata anche un'altra spesa molto costosa perché i notai si fanno pagare, insomma, quindi c'è stata anche la spesa del notaio, e quello è un debito democratico che va sulle spalle di tutti e che pagheremo ora, pagheremo in futuro, ma non lo pagheremo purtroppo solo noi, lo pagherà tutta la cittadinanza, e lo sta pagando molto caro. Ah, già mi mandate via così. Resta ancora un mesetto. Allora, questo debito democratico è stato gestito come poteva e come era possibile, con una certa dignità, dal sindaco legittimamente eletto Ignazio Marino, ed è il motivo per cui non possiamo vedere che in questo bilancio nient'altro che la risulta di queste, diciamo, il risultato algebrico di tutti questi fattori. Detto ciò, ci siamo anche sforzati di dare un contributo attraverso un paio di riflessioni con degli ordini del giorno che riguardano alcuni dei fattori che hanno alimentato il malcostume e il debito. Uno di questi è il fattore della spartizione dei campi di concentramento e della gestione dei campi di concentramento sul nostro territorio, campi di concentramento etnici per soli rom, che un giorno vedranno i nostri figli guardare a noi come quelli che vivevano accanto ai campi di concentramento e quelli che li avevano in qualche modo determinati. Spero invece che potremo raccontare loro di averli chiusi. E questo tipo di debito va ad accrescersi con un bando di 5 milioni di euro destinato al cooperalato che ha fin qui gestito quei campi e che dovrebbe continuare a gestirli, invece che destinare le risorse alla chiusura dei campi, che è l'unico atto legittimo a partire dalle leggi internazionali e dalle leggi nazionali, visto che sulle leggi internazionali ci facciamo dettare il pareggio di bilancio, cerchiamo almeno di farci dettare i diritti umani e i diritti civili, che sono il fondamento dell'Europa, il fondamento della civiltà europea, laddove il fondamento della civiltà europea non sono certamente le banche. Grazie.
Consigliere Lenci, prego.
Grazie Presidente, sarò abbastanza breve anche perché chi mi ha preceduto ha fatto un quadro ed è entrato un po' nel merito. Io vorrei solamente dire che questa proposta che ci arriva direttamente da Tronca è del tutto carente, la considero del tutto carente sotto tutti i punti di vista, per la manutenzione strada, per le scuole, per il sociale, e quindi probabilmente avremmo fatto meglio, anzi lei Presidente avrebbe fatto meglio di prendere questa proposta e rispedirla al mittente, in quanto non avrei neanche consumato i gettoni presenza delle commissioni e di questo consiglio. Grazie.
Consigliere Giuliano.
Grazie Presidente. No, io intanto volevo approfittare di 30 secondi per fare un selfie, perché io vorrei, capito, immortalare questa giornata, perché non mi ricapita più di vedere tutti lì, no? Lineari.
Consigliere Giuliano, lei è abbastanza esperto per sapere che non si può fare.
Non si può fare una foto?
Mi dispiace.
E quando mi ricapita?
Quando sospendiamo il consiglio, loro si fermano. Lei
okay,
fa.
Posso chiedere una foto di
Prego.
Gruppo? Una foto di gruppo, grazie. Dopo me la passi? Lo so, ma io mi devo mettere vicino, sennò dopo. No, ma parto. Cerco di sdrammatizzare, perché non è singola la cosa, ci mancherebbe altro, non è il personale, ma è quello che oggi abbiamo, insomma, è lo stato dell'arte. Oggi mi sembra un consiglio un po' surreale, perché in altri in altri contesti, in altri anni, insomma, c'era un po' di fermento, no? Prima, vero consigliere Seritano, si preparavamo insomma un pochino al bilancio, alla contrapposizione, alle idee, al confronto.
Le
no?
due di notte, consigliere.
Facevamo anche le due di notte, insomma, finché si poteva approvare un bilancio, qualche emendamento. Io mi ricordo che per far passare una pensilina dell'ATAC abbiamo fatto 3-4 ore di battaglie, ma è stato, insomma, è servito anche a livello, comunque si dice, del lavoro che uno deve fare per cercare di capire dove, cercare come provare a scardinare, a dare un contributo, insomma c'era un altro clima. E quindi questo momento un po' surreale deriva dal fatto che tutto ciò viene chiamato bilancio partecipato, no? E quindi questa è la massima partecipazione che ci sentiamo. E neanche un consiglio legittimamente votato riesce, come municipio, riesce a dare il proprio contributo. Questo sarebbe il grido d'allarme che noi dobbiamo lanciare forte, continuo e lontano, e farlo arrivare a chi di dovere, perché non funziona. Così non si porta avanti una istituzione territoriale in questo modo, non ha, come si dice, non può andare a lungo, non può avere vita facile se non si cambia il modo di concepire il municipio, facendo diventare un comune. E quindi anche noi ovviamente diciamo, facciamo il nostro intervento utilizzando parole ovvie, diciamo di circostanza, no? A meno che del consigliere Goia, direttore, io volevo suggerirle che siccome il mio collega ha fatto, se servono tecnici amministrativi che possono darle un contributo per lavorare, ce l'abbiamo il consigliere Goia che ha studiato il bilancio spettacolarmente e quindi ci può dare una mano, altro che, più che dal punto di vista politico, dal punto di vista tecnico. Quindi lei se lo segnali, direttore, che potrà essere utile in... Ma dico questo per fare un complimento al collega che ha studiato in modo particolare, purtroppo però si rende conto anche il collega, come ci rendiamo conto anche noi, che non serve a niente. Cioè capire è meglio di non sapere, però poi alla fine sappiamo, come ha detto l'altra collega, che è solo un parere consuntivo. Per cui... diciamo la nostra, no? Capita, no, che qualcuno dice, ma che ne pensi di? Ma io, vabbè, fino a là, finisce lì, capito? Abbiamo detto quello che abbiamo detto. Ora, certo, poi diciamo che il bilancio di un municipio, il più grande di Roma, da approvare e discutere e capire in una settimana, mi sembra poco, ma purtroppo noi non possiamo fare di più. Questo sono i tempi che ci danno, e nel modo in cui poi cerchiamo di difenderci, cercando di capire, questa volta anzi devo fare un plauso agli uffici, abbiamo una copia per gruppo, quindi abbiamo cercato insomma di andare oltre, cioè facciamo il nostro, ma è dal centro che non ci considerano, questa è la differenza. E un consuntivo, diamo un parere consuntivo che poi, come diceva qualcuno prima, va contro il decentramento, cioè va contro quello che dovrebbe essere un'attività territoriale che prende le proprie decisioni, fa le proprie scelte per fare un programma politico e poi capire se è stato fatto bene o male e mettersi al cospetto dei cittadini per vedere se sono contenti o meno. Ma questo non abbiamo, questa facoltà, noi abbiamo solo la possibilità di dire sì, ci sta bene o no, poi facciamo una delibera di questo tipo dove mettiamo tutti i numeri giustamente simpatici per far vedere che delle variazioni gli uffici l'hanno chiesti, no? Per la manutenzione statale 850.000, private 150, ma tutta una richiesta che comunque poi non verrà presa in considerazione perché il bilancio già è stato fatto. Qual è la differenza? La differenza è che politicamente, possiamo parlare solo dal punto di vista politico, e mi permetto di fare solo da questo punto di vista perché tecnicamente non metterei mano a un argomento di così vaste proporzioni, ma è vero pure che oggi il surreale è come la maggioranza di questo municipio, l'aula di questo municipio, quindi la maggioranza, l'opposizione, la giunta, la presidente, mi sembrano insomma, capito, come se si fossero arresi a un meccanismo di dire beh, oggi giustamente non è colpa nostra perché dall'altra parte abbiamo chi deve utilizzare certi numeri obbligatoriamente, per cui di che cosa vogliamo parlare? Certo, questa carta, la riunione che ha fatto l'altro giorno serve solo per dire che qualche no, non vorrei usare un termine che è caro al collega Matronola, qualche piccola bugia, diciamo così, nel senso politico, perché dice no, noi abbiamo fatto, noi siamo così, il buco è d'Alemanno, prima non sono esistiti altre consigliature, Rutelli è uno che passeggiava per Piazza Re di Roma, Veltroni che ne so che ha mai fatto, ha scritto qualche libro, cioè quindi questa finanza creativa che nasce precedentemente insomma, no? Quindi non è che lo dico io, ma lo dicono tutti, con aperture di mutui a rotta de collo, come si dice a Roma, capito? Pure per fare la Vela di Calatrava è stata aperta una linea di credito di 100-150 milioni, poi dice vabbè quanto ci vorrà, che ne so, intanto noi partiamo. Quindi questa finanza creativa lo si può dire a qualche cittadino che non segue nelle riunioni che è colpa della destra o di qualcuno in particolare, è colpa di 20 anni che almeno di politica romana, poi se questi 20 anni c'è sta più centro-sinistra non è colpa mia, e quindi una parentesi del centro-destra che è stata condannata comunque sia, perché si ha anche il coraggio di condannare cose che non vanno, specialmente io nella scorsa consigliatura ho votato spesso e volentieri contrario, però questo è il risultato e mi sembra una cosa molto deludente insomma, no? Io mi ricordo che quando fummo commissariati ci fu un passaggio della Presidente che abbiamo anche condiviso dove si diceva va bene adesso il Comune non c'è più, i municipi vivono, vanno avanti, dobbiamo dimostrare che facciamo la differenza, mi sembrava strano, mi sembrava, ero contento di questo passaggio ed era importante poter dimostrare, ma abbiamo perso occasioni su occasioni in questi ultimi 3-4 mesi per dire la nostra, quindi questo è un appunto che faccia la Presidente dal punto di vista personale, perché pensavo che poteva essere uno strumento alzare la voce verso un meccanismo romano che non prevede e non tiene conto della voce dei municipi. Poteva essere il momento giusto per incardinare un percorso particolare anche tramite i media, no? Cioè uscire sui giornali, uscire palesemente come discorso. Simpatico, poi dici tu prendi in mano queste carte e dici vabbè, allora prendi il piano investimenti e vai a vedere che nel piano investimenti, al di là della politica del presidente della commissione scuola che ha messo dentro la legge regionale 42, io non ci vedo bene, insomma l'ultima per il contributo per le strutture degli edifici scolastici, ma al di là di questo che sono, no, avanzi di amministrazione, perché poi mettono, perché quello che è interessante è vedere è la voce finale, non tanto quello che c'è scritto prima, e quindi l'avanzi di amministrazione, quindi alcuni interventi si fanno con avanzo di amministrazione, nel senso che, lo dico poi in modo molto semplice, se avanzeranno, se faranno, se no no, quindi, ma ci sono per esempio delle voci che vengono riportate in interventi del 2004, cioè c'è una voce di via Demetriade che è del 2004, cioè noi stiamo ancora portando in bilancio, non so quanti perché non ci vedo, se mi prestano occhiali riesco pure, quanto? 600.000 euro con del 2004, cioè ma chi l'ha messo? Io devo sapere, vorrei sapere chi ha messo questa voce in bilancio e ostinatamente continua a riportarla anno per anno o piano investimento per piano investimento, perché io gli voglio segnare a mano, cioè dico ma questa ostinazione è bella, dico, no? Fa la differenza. Però qual è la linea? È il BOC. Cioè questi 100.000 euro sono parte integrante di una voce che è BOC. Allora io ho detto, dico, ma oddio mio, BOC, non riuscivo a capire, ho chiesto, perché giustamente, no? Buoni ordinari del tesoro, no? Quelli sono i BOT. Buoni ordinari del comune. Ah, sono stati fatti nel 2004, i buoni.
C'è un minuto, eh?
Sì, ma me lo spreco così. me lo spreco così, per dire queste semplicità. E per dire che poi alla fine non c'è niente dietro, qui ci sono 70 voci di questo livello, 2006, 2005, 2004, e riportiamo ancora non so quante migliaia, centinaia, migliaia di euro in un bilancio, in pieno investimenti che non si farà mai, di soldi che sono stati avanzo di cassa, cioè quindi di risultato di lavori, di interventi effettuati. Ma chi lo deve fare questo, questa pulizia? Allora, quando diciamo che va fatta pulizia, che va fatta una sburocratizzazione, no? Si intende anche questo, riportiamo qui cose che non hanno senso, e un piano investimenti come questo io mi vergogno pure, no, a dirlo in giro. Poi, ripeto, se non vogliamo far parte di un meccanismo centrale, quindi non vogliamo accollarci delle colpe, l'unica cosa che deve fare è strillare, no, in quest'aula e dire: io non voto nulla, io non approvo nulla, perché non voglio più essere preso in giro da questo punto di vista. Mi dia l'ultima battuta, Presidente. Quando poi noi diciamo che tronca, buttala giù con una spina, no, quella è un'altra cosa. Quando noi diciamo che Tronca abbia preso delle posizioni, però ricordiamoci una cosa, cara Presidente Fantino, Giunta, consiglieri, ma quando un prefetto va in commissione antimafia e dice che Roma è bloccata, Roma non funziona, non firma più nessuno, perché a differenza di prima, oggi un dirigente, una posizione organizzativa che mette una firma per fare i giochi, faccio questa battuta non a caso, di Via Lemonia, rimettere 20-30 mila euro e fare i giochi del parchetto di Via Lemonia, fra 3-4 anni può darsi che arriva la magistratura e dice: tu hai sentito la Presidente, hai sentito qualcuno, ti faceva comodo, non lo dovevi fare e ti metto sotto. Ma cioè, qui è finito anche questo.
Consigliere Giuliano.
Quindi, mi faccio dire, è utile là.
È utile tu, là. Lo so. Sono soltanto le cose utili, ma il tempo è solo.
Non ho chiesto la mezz'ora.
Micidiale.
Poi dopo evito di
il
parlare.
Tempo è micidiale.
Sì, ma mi dica 30 secondi. Però questo per dire che è grave questo. Noi non ci dobbiamo stare a preoccupare di 100 euro in più e meno. Noi ci dobbiamo preoccupare che Roma non può essere amministrata in questo modo. E quindi, se non può essere amministrata dai dipartimenti, dove non c'è più chi può prendersi le proprie responsabilità perché ha paura che non viene comunque difeso, ok? È normale che poi non possiamo, cioè, non capire che a livello territoriale succede la stessa cosa. Allora, bisogna cercare di essere coerenti. Io appunto non sono intervenuto sui numeri, perché i numeri si modificano, si spostano, sono i concetti che fanno la differenza. Dobbiamo essere consapevoli che la situazione è drammatica. Ora, l'unica cosa che si può fare, e chiudo veramente, grazie Presidente per questo tempo in più, è dare un suggerimento che, se parte dal basso, può essere utile. Se vogliamo utilizzare un ulteriore consumo di energia, di fiato, per dire qualcosa in questo momento, bisognerebbe fare tutti, nel periodo della candidatura, tutti i candidati al sindaco dovrebbero andare dal governo Renzi e dire: legge speciale per Roma, subito.
Grazie consigliere Giuliano.